Eurofonica.
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 La voce dei media universitari.
Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
Ciao.
E Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
Lamia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed. The women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
Eurofonica!
Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
E a seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
È una comunità irachena di origine lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie, di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina antiuomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria. E le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio Yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
In che modo lo stanno facendo concretamente?
Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo Yazida. Yazida e alla liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali appunto dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i tre finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
E io direi di sentirci l'intervista alle due vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento.
Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento Europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del male. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.
Eurofonica.
Parte
stelle, aspettava silenzioso il ritorno cosciente del sole. E ogni volta che si allontanava, il padrone lo chiamava Ettore. Dove sei? In che parte del mondo sei finito? Ettore, dove sei? In che parte del mondo?
Sono a ballare sirtacchi.
Questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei, Ettore? Ettore,
ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
No, comunque il ballo dell'orso, Ettore.
Oh, ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che nomi lunghi.
Buonasera.
Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
Sì, abbiamo votato la scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee, e in particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta e che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
Essere cieco, perché quello che vedo non ha più senso. Con gli occhi di chi osserva più a fondo, senza guardare tanto. Voglio annusare il profumo. Non c'è più niente, perché solo chi non ha mai amato è indifferente.
È indifferente.
Nessuno è più solo di chi ha
intorno a
tanta
sé.
Gente. Ho scelto di scivolare sulle emozioni, saltare tra le delusioni. Ho deciso di amarmi un po' di più con la mia lucida follia, che vivi anche tu. Voglio sorridere mentre la tua terra sta crollando.
Voglio cambiare come il tempo,
essere cattivo come il maltempo, per cancellare ogni momento che non ho
sai che amarmi non è
no,
no, non era,
non era quella.
Pensavo fosse quella, pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi all'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello stato di salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diverse le turbolenze, chiamiamolo così, antieuropeiste,
i soffi che arrivano a tutte le parti,
gravi situazioni di crisi, e quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono insomma i valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
Beh, in un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori, quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato, quindi ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
Ma che cosa c'entrano i volontari?
I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
No, no,
arriva
decisamente no.
Ancora fotocopie?
È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
Quindi fammi capire, da una parte sì, discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity- Corps.
Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
in
rassicurare
teoria, sì.
Tutti. In teoria, ecco,
in
già
teoria,
questa in teoria
sì.
Mi spaventa un casino. Va
in
bene.
Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
All'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira a Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
Eurofonica!
Come e in che misura
il corpo solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
Eurofonica!
In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
Eurofonica.
Thank you. conscio del mio intento, mandartene non potrà costruire e imbastire una trappola. Orme sul mio viso, non importa più chi sei, troppe tempo, lo stomaco brucia già, puoi riuscire a tagliarti la gola.
Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
Sì, sembra una playlist di cover band.
Sì, ma in Gramaro questi.
In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, dalla, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto? Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico, potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma c'è manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche dal nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti,
certo.
È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, dimostrati di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
Regolamentata.
Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre...
Cosette.
Che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto, piuttosto approfondita.
Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee. Fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale. Questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
Attoniti.
Sì, ecco, io dico così. Ecco, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze, eccetera, necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte, diciamo, imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
trova in tutti i settori, le start-up, sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
Certo.
Allora, a questo punto, il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come è noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo, non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso.
Sto già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però...
quello secondo me mai rinunciare.
Ci dobbiamo provare.
Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè noi con questa... iniziativa che abbiamo assunto, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, che ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali. Sì. Sono cose che
assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.
Thank you.
cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post Renzi.
Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
basta
più parole che finiscono in A.
Finiscono con TA, sì.
Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
E chi ha vinto?
E il no, non so se lo sai.
Ah,
sì,
no,
sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso il premier Italia. Sì, sì.
E pensa, e ci sarà un nuovo governo ora, magari.
Non è eletto neanche questo. Pensate, un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E okay, cosa succede? Voi mi direte, che gli frega l'inserviente lituano che sta qui a pensare che il governo Renzi è caduto? Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
Ci sono tre...
preoccupata?
Sì, vabbè, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre, insomma, cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono, ovviamente, la crisi delle banche e la legge del bilancio.
E qua ce n'è.
Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
nuovo anno, ci saranno tante sorprese.
Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
Okay.
Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel e a Ventotene?
E non era una barzelletta.
No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
ci stanno lasciando.
Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
Anche perché dovremmo votare noi.
Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
ma non saremo soli.
Ci siamo chiesti, ovviamente si voterà anche in Francia, in Olanda e in Germania, ma noi ci siamo chiesti, in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
Eurofonica!
Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare arrivare finalmente al voto.
Eurofonica!
Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile e testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
Eurofonica!
Una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
Molto riflessiva.
No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
Ah, e pensavano
deputati,
di Eurofonica.
Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono, siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
sì,
cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo, quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
Assolutamente.
Karma,
e a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi sulla migrazione proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento Europeo.
Beh, diciamo che salvo sorprese, il prossimo presidente del Parlamento Europeo dovrebbe essere italiano.
Ottimo,
quindi...
agganci per Eurofonica, perfetto.
Vedi, siamo accelerando i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso, a Strasburgo hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le U-Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumi in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambieuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodisse, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le 1000 opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
Seguiteci sui social.
Ma hai una voce stranamente simile
familiare,
a quella che appena
da
prima.
Ma guarda, comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
Marco Napoleoni,
i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
Ciao.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.